1960.
Avanti, soldato Piero, salti!
Ma non l'ho mai fatto.
Perbacco, inizierà ora! Qui non siamo mica all'asilo, in guerra non si ha tempo da perdere!
Piero saltò nel cerchio di fuoco, facendo una capriola su se stesso. Atterrò sul materasso dall'altra parte del cerchio perfettamente in piedi e in quel momento acchiappò un ricordo che sembrava fuggito via da tanti anni. 10 anni prima. La porta della stanza si aprì cigolando ed entrò, ancor prima della luce, l'odore del latte e del caffè sul fuoco. Quando è mattino presto si capisce perché questi odori sono diversi, profumano proprio della luce che è ancora scura là fuori, odorano del cuscino che è ancora caldo. Piero faticava sempre ad alzarsi quando arrivava la madre a svegliarlo, ma da qualche giorno lo faceva con un balzo perché non vedeva l'ora che quella giornata incominciasse. Erano 4:30 del mattino. Piero toccò il pavimento freddo con i piedi nudi, cercando sotto il letto le scarpe. Aveva 2 paia di scarpe, che dovevano durargli fin quando il piede non sarebbe cresciuto e le dita non ci sarebbero state più. Il primo paio, Sabotasas bullitalasas, un robusto paio di scarpe chiodate per la campagna. Il secondo paio per la scuola e le occasioni importanti. Era fortunato a pensarci bene. Quasi tutti i bambini di Cheremule, il piccolo paese della Sardegna dove Piero abitava, giravano scalzi. Era un paese di piccoli contadini e pastori, pressoché tutti poveri. Il padre di Piero però possedeva i terreni che coltivava e questo garantiva dei piccoli lussi, tra cui far girare suo figlio con le scarpe. Ma Piero non si sentiva prediletto, anche perché, a parte le scarpe impolverate, consumate e ormai strette, faceva quello che facevano gli altri coetanei. Si alzava alle 4:30 del mattino e prima di andare a scuola, dall'alba alle 8, andava a lavorare tra i campi di cereali e il bestiame del padre. Piero arrivava dunque a scuola con le spighe attaccate ai calzoni e ai capelli e nonostante la amasse e si impegnasse per non doverla abbandonare, come tanti suoi compagni avevano fatto, a volte gli capitava di arrivarvi con le braccia stanche e la testa non proprio concentrata. Ma proprio in quei giorni aveva deciso di mettersi ancora più d'impegno, perché il padre così l'avrebbe mandato a vedere il circo. Era la prima volta che un evento del genere capitava a Cheremule. E sarebbe stata probabilmente l'ultima volta per molti e molti anni. Il circo era arrivato in paese 1 settimana prima. Si sarebbe dovuto trattenere solo qualche giorno, ma la neve aveva bloccato tutte le strade e aveva costretto la compagnia a fermarsi per più tempo. Non era un grande circo, di quelli con il tendone rosso, gli elefanti e i trapezi appesi in aria. Era un piccolo circo di 4 persone, 2 acrobati, un pagliaccio e un giocoliere. Tutta la loro attrezzatura stava su un carro e quando allestivano gli bastava una piazza e una luce. E in mancanza di una luce elettrica andava bene pure un fuoco. Al pomeriggio, dopo una giornata infinita, tra i campi, la scuola e i compiti, Piero si recava nella piazza del paese per assistere allo spettacolo. I soldi per il biglietto li chiedeva allo zio, che in famiglia era un po' meno povero. Fu proprio dopo la prima sera dello spettacolo che, dopo l'esibizione del giocoliere con i birilli, vide entrare il primo acrobata. Nell'arena c'erano un tappeto elastico, un cerchio di metallo tenuto da 2 grossi piedistalli a circa 3 metri da terra, sistemato in verticale, e un materasso di fronte dall'altra parte del tappeto elastico. L'acrobata, vestito con una tuta d'oro e verde sgargianti, portava in mano una fiaccola. Tese il braccio, avvicinando la fiamma al cerchio e, come per magia, il cerchio prese fuoco. Piero sentì gli occhi riempirsi di scintille e sorpresa. Un grosso cerchio di fuoco divampava nel buio della piazza del paese. Il giocoliere salì agilmente sul tappeto elastico e iniziò a saltare, sempre più in alto. A un certo punto, come trasformandosi in un uccello verde e oro, entrò con una capriola perfetta dentro al cerchio, senza che il fuoco lo sfiorasse, e cadde perfettamente in piedi sul materasso che vi stava oltre. C'erano forse una decina di bambini e qualche adulto a guardarlo, ma un forte applauso di stupore risuonò in quel piccolo paese del nord della Sardegna, in cui la magia arrivava raramente. La neve, che aveva impedito al circo di ripartire, aveva imprigionato a cremule quella meraviglia, e Piero, con due grandi occhi pieni di fuoco, la divorava tutta. Andò al circo anche il giorno seguente, e quello ancora. Iniziò ad arrivare ancora prima che lo spettacolo iniziasse, per osservare da dietro la transenna che circondava l'arena l'acrobata sistemare il cerchio. Poi, giunta l'ora dello spettacolo, si metteva a studiare attentamente l'acrobata, il suo modo di posizionare il corpo prima del salto, darsi lo slancio, roteare nell'aria e ricadere al di là del cerchio. Dopo qualche giorno di attento studio, chiamò in raccolta tutti i suoi amici delle campagne e organizzò la costruzione di un cerchio. Erano tutti figli di contadini o pastori poveri, non avevano del ferro o dell'acciaio per costruire un cerchio uguale a quello dell'acrobata. Allora si ingegnarono con quello che la natura gli metteva a disposizione. Presero a unire, con dello spago e dei legnetti, i gambi dei carciofi che erano stati scartati dopo la raccolta. Alla fine uscì fuori un cerchio verde, non proprio perfetto, tenuto in piedi da quattro pezzi di legna da ardere. Dall'altra parte del cerchio fecero invece un materasso di neve e sterpaglia. Certo, non si poteva mettere fuoco al cerchio, si sarebbe consumato in pochi istanti, essendo tutto fatto d'erba, spago e legno. Rinunciarono dunque al fuoco, ma in fondo non era una grande rinuncia, perché nella loro testa il cerchio era perfetto, infuocato, e la campagna era circondata di pubblico. Non avevano un quattrino, ma tanta fantasia. Dopo aver preparato tutto, iniziò dunque l'allenamento. Piero divenne il maestro di quel gruppo di acrobati improvvisati, riportando nel dettaglio tutte le tecniche osservate durante l'esibizione del circo. Nel giro di qualche pomeriggio i piccoli bambini di Cheremule diventarono dei provetti saltatori del cerchio, Piero più di tutti, riuscendo ben presto a perfezionare la capriola e l'atterraggio. Volteggiare nell'aria era bellissimo, ma ancora di più lo era mettere i piedi a terra, accorgendosi di essere caduti perfettamente in piedi. Quando Piero ci riusciva, gli veniva un sorriso dentro che dopo, da adulto, sentì altre volte. Era la felicità. Due settimane la neve iniziò a sciogliersi e a liberare le strade di Cheremule. Il circo venne smantellato. Il cerchio e tutta l'attrezzatura per lo spettacolo vennero caricati sul carro della compagnia che partì, portando via con sé quel po' di magia. Presto i bambini del paese si dimenticarono del circo e abbandonarono il cerchio, ritornando ai giochi normali e alle fatiche nei campi. 10 anni dopo. Piero era ormai un ragazzo di 18 anni. Era partito dal suo piccolo paese per fare il militare ed era entrato nel corpo dei bersaglieri. I bersaglieri erano dei soldati diversi dagli altri. Portavano un largo cappello con una grande piuma nera che gli scendeva sull'occhio destro, una divisa verde e l'oggetto più importante, non il fucile, o meglio, avevano anche quello, ma la cosa più importante dei bersaglieri era una tromba. I bersaglieri, infatti, avevano un compito importantissimo e bellissimo. Prima di saper combattere, dovevano tenere alto l'umore di tutto l'esercito, anticipando col suono delle trombe e aiutandolo durante le battaglie con dei segnali acustici in codice. I bersaglieri arrivavano sempre per primi nel campo di battaglia e primi delle fila giungevano di corsa suonando la loro tromba. Non era facile suonare e correre insieme, e nemmeno correre e sparare. Ci voleva una grande preparazione fisica, e Piero, cresciuto tra il lavoro e le corse nei campi di Cheremule, era perfetto per essere un bersagliere. Quando tornava a casa per le feste, era così fiero della sua divisa che attraversava il paese con lo stesso passo di marcia svelto che teneva durante le parate. E così lo si vedeva scendere per i viottoli di Cheremule rapido e deciso, col cappello con la piuma, che pareva un grosso gallo frettoloso. Gli amici uscivano allora dalle case del paese per andare ad abbracciarlo e dopo averlo preso un po' in giro per quella sua piuma e quella sua corsa impettita, lo riempivano di domande pieni di curiosità e ammirazione.
Perché questa grossa piuma?
Perché durante la guerra ti puoi mimetizzare nella foresta. I nemici ti scambiano per un animale e in più la piuma serve a far ombra all'occhio destro, così da aiutarti a prendere la mira col fucile senza che la luce ti infastidisca.
Come si fa a correre e suonare insieme?
Ci vuole un allenamento durissimo. Solo i soldati più preparati possono fare i bersaglieri.
E la tromba ce l'hai portata?
Non tutti i bersaglieri suonano la tromba. Solo i primi che anticipano l'arrivo del battaglione. Io, per esempio, non la suono. Sfilo con il fucile in braccio.
Ce lo fai indossare il cappello?
Sì, ma state attenti. Non sgualcite la piuma.
Allora Piero, a denti stretti, si toglieva il grande cappello e lo porgeva agli amici, controllando i loro gesti con apprensione. Era il cappello l'oggetto più prezioso che si sentiva di aver mai posseduto. Ogni mattina al risveglio passava una buona mezz'ora a spazzolarlo, lucidando lo stemma e sistemando la piuma.
Dai, facci la marcia dei bersaglieri.
Allora si riempiva la bocca d'aria e, imitando una tromba, ripeteva il motivo dei bersaglieri. La loro era una musica piena di energia, che infondeva nelle persone grinta e orgoglio per quei giovani soldati che la suonavano e che erano un po' i figli di tutti. Da quando i bersaglieri l'avevano scelta come proprio inno, era stata modificata più di una volta. Ma la versione finale, che poi era stata scelta anche per un nome e un'origine curiosi, si chiamava Flick Flock. Durante l'unificazione d'Italia, nei teatri, accadeva che si mettessero in scena degli spettacoli che celebravano lo Stato italiano appena nato. Era un modo per dimostrare ai soldati la vicinanza della popolazione e lo spirito patriottico. Fu proprio in uno di questi spettacoli che sfilò sul palco una compagnia di ballerine vestite da bersaglieri, suonando una versione più gioiosa e solenne delle precedenti, e subito i bersaglieri la adottarono. La marcia dei bersaglieri era dunque la marcia di tutti, degli uomini che combattevano, delle donne che la ballavano nei teatri e dei bambini che assistevano incantati alle parate. Quando Piero sfilava con i compagni di fronte alla popolazione, osservando gli occhi ammirati dei bambini che guardavano quei soldati suonanti e piumati, gli nasceva un sorriso dentro. Era felicità. Ma il momento in cui davvero si sentì più felice fu durante uno dei duri addestramenti a cui erano sottoposti i bersaglieri. Essi non dovevano solo saper correre e suonare insieme, ma anche saltare, sparare in corsa, fare acrobazie sulle bici e sulle motociclette. Si preparavano ad essere dei veri e propri acrobati dell'esercito italiano. Il tenente colonnello che addestrava il reggimento fece montare nel campo un grosso cerchio nero e un materasso. Si accostò al cerchio e con un fiammifero gli mise fuoco. Poi si avvicinò ai soldati e disse:
«Oggi imparerete a saltare nel cerchio di fuoco con una capriola. Soldato Piero, inizi lei!»
Piero guardò impaurito le fiamme attorno al cerchio. Poi si rigirò verso il tenente.
«Avanti, soldato Piero, salti!»
«Ma non l'ho mai fatto!»
«Perbacco, inizierà ora! Qui non siamo mica all'asilo! In guerra non si ha tempo da perdere!»
Piero allora prese coraggio. Si posizionò di fronte al cerchio, sentendo il calore delle fiamme scaldargli la faccia. Assunse una posizione perfetta e perfettamente saltò, facendo una perfetta capriola su se stesso. Atterrò sul materasso dall'altra parte del cerchio perfettamente in piedi. In quel momento, quando gli nacque il sorriso dentro, si ricordò del cerchio di cheremule, della neve, del cerchio di carciofi costruito in mezzo ai campi. I ricordi felici non si dimenticano mai, solo che a volte bisogna riacchiapparli.